Allora, abbiamo detto che Zimmel appunto è un personaggio un po' eterodosso all'interno della tradizione sociologica, non che siano pochi, però diciamo che lui è uno dei più particolari e peculiari, perché come appunto dicevamo ieri, considera la ricerca come un qualcosa di organico e che man mano si dipana davanti agli occhi del ricercatore, anche grazie alle sue precedenti esperienze, al suo sapere, insomma, diciamo che è un'opera di cooperazione per certi versi tra il ricercatore e la ricerca stessa e i vari punti di vista che può generare, eccetera. La questione del punto di vista, dal punto di vista simmeliano, è estremamente importante perché il suo approccio è un approccio ETET. Ed è uno dei motivi per i quali, come immaginerete, lo trovo estremamente interessante. Perché cosa dice Simmel? Per comprendere bene un oggetto sociologico, un qualcosa, una particolare caratteristica del panorama sociale, noi dobbiamo moltiplicare i punti di vista. Perché ogni oggetto, essendo complesso ed essendo contraddittoriale, come abbiamo più volte detto, comincia a prendere una certa forma se io lo guardo da diversi punti di vista, dai punti di vista delle discipline, per esempio, dai punti di vista di coloro che hanno interessi in proposito, no? Quelli che oggi si chiamano shareholders, stakeholders, tutti questi termini che vengono continuamente chiamati in causa. E quindi, appunto, Simmel è il primo a sostenere l'importanza di un dialogo interdisciplinare, perché, come dicevamo ieri, lo stesso oggetto, se viene visto dall'economia, ha un certo tipo di interpretazione e di senso, se viene visto dal diritto ha un altro tipo di interpretazione e di senso, ma è sempre quell'oggetto lì, non è che sono due oggetti diversi. Quindi quello che io vedo sono sfaccettature dello stesso oggetto, che sono orientate da un punto di vista particolare, che è appunto una volta il normativo, una volta il regolamentare, una volta l'artistico e via discorrendo. Se io non metto insieme questi saperi, di fatto continuo ad avere una piccola sapienza specifica per ogni oggetto relativa a una singola disciplina, ma serve a poco, no? Soprattutto nel complicarsi del mondo oggi, nel complicarsi e nel rendersi più complessa della realtà, dei punti di vista di discipline singole sono sempre meno utili da soli, vanno bene se vengono integrati con gli altri. Però, come abbiamo già osservato, perché questo possa accadere, perché i vari portati delle singole discipline si integrino gli uni con gli altri, occorre un approccio a et-et e non un approccio out-out, perché l'approccio out-out vorrebbe dire che o penso in economico o penso in normativo, e allora è un cavolo, è tutt'uno, come si dice. Per cui, come vedete, di elementi di riflessione Simmel ne offre moltissimi. Ne offre moltissimi, sia per quanto riguarda l'epistemologia, quindi la scienza che riguarda il metodo dello studio e della generazione del sapere, che per tanti altri aspetti anche più prossimi all'esperienza diretta. Se non erro, ieri avevamo finito la lezione parlando della moda, accennando al fatto che uno degli oggetti studiati da Simmel era la moda. Vi ricordo che ne avevamo parlato perché dicevamo che quando tu dovessi rivelarti nella tua effettiva originalità e quindi alterità, spaventeresti gli altri. Ognuno di noi ha bisogno di una maschera e questo l'abbiamo detto ripetutamente con Pirandello, è uno dei punti forti dell'idea pirandelliana d'arte e via discorrendo, e di mondo e di vita, no? Ognuno di noi indossa delle maschere. E queste maschere servono a seconda delle circostanze, Oggi vedo con piacere che c'è proprio una generalizzata tendenza a rompere le palle nella tecnologia, sono contento. Vediamo se devo mettermi con l'altro microfono, questo regge. Ad ogni modo, insomma, c'è questa, come dire, generazione di maschere che per molti versi può essere interpretata come, l'interpretazione di ruoli. Ognuno di noi, nel momento in cui ricopre un ruolo, di fatto sta anche indossando una maschera, adotta delle espressioni, adotta delle posture, adotta dei modi di vestire e via discorrendo. Quindi, a parte il fatto che la maschera noi pensiamo che debba essere particolarmente originale, colorata, divertente, strana e via discorrendo, ma è un punto di vista pure quello, no? La maschera è anche quello, come capita in tanti romanzi o film di spie, il perfetto uomo qualunque. quello che non dà assolutamente nessun appiglio alla memoria, che lo vedi e te lo dimentichi, anche quella è una maschera, no? Il modo di rendersi invisibile è quello di non aver nessun motivo per essere ricordato. Quindi le spie normalmente sono persone di basso profilo, persone qualunque, persone con tratti normali, senza nessun tipo di particolarità, oggetti, segnali, no, assolutamente, però è anche quella una maschera. Quindi se vogliamo in qualche modo stabilire una dinamica che ci consenta di essere originali senza spaventare gli altri, avremo bisogno di una maschera, per certi versi. E Zimmer ci dice che questa maschera è esattamente la moda. La moda ci serve perché? Perché rassicura gli altri sul nostro aver adottato il loro stesso canone, sul nostro far parte. No? Nel momento in cui io mi abbiglio come ci si immagina che io mi abbigli, per come dicevamo ieri per il primo a priori, sto soddisfacendo le esigenze del tipo e quindi sono accettabile. Che io poi possa essere un serial killer, no? Va da sé. Tant'è vero che quando poi appunto andate a sentire le interviste in televisione con quelli che abitavano accanto a dice che era una persona tanto normale. Appunto, per forza che era una persona tanto normale, mica poteva andare in giro con ascia insanguinata, altrimenti l'avresti sgamato. Ecco, quindi lo stesso principio vale per quelli che non uccidono la gente in serie, ma per esempio hanno delle loro abitudini particolari, dei gusti particolari, allevano in casa che ne so, dei ragni particolarmente ingombranti e velenosi, oppure hanno dei gusti sessuali particolari, e via discorrendo, tutto quello che ci rende ciò che siamo, una volta che abbiamo imparato ad accettarci, conoscendo noi stessi, non deve necessariamente essere condiviso su Facebook, può rimanere un discorso personale, no? Purché però tu ti prenda come dire, il tempo e l'energia per far pensare agli altri che in te non c'è niente che non quadri. Non so se avete visto un film che si chiamava True Lies tempo fa, che era molto carino, c'era, mi ricordo, due attori molto importanti che erano entrambi spie sposati e non sapevano di essere, tutta una serie di cose di questo genere, perché sì, che era divertente, no? C'era Schwarzenegger, mi sembra, sbaglio, non mi ricordo chi fossero. Però comunque, ad ogni modo, l'idea era molto carina, perché appunto due spie particolarmente brave l'una con l'altra che pensano di stare vivendo con una persona normale, invece entrambe fanno cose dell'altro mondo. Quindi, ecco, la spia si presta molto bene, diciamo, a questo tipo di esemplificazione. Però, appunto, la moda, da questo punto di vista, dice Simmel, è un modo per proteggersi man mano che ci si struttura in quanto soggetti autonomi. Perché, questa è un'altra cosa interessante che va messa in luce, non è che tu diventi soggetto dall'oggi al domani, cioè non è che giri un interruttore e improvvisamente sei in grado di sopportare gli altri, il fatto che ti bullizzino, il fatto che ti insultino online, il fatto che ti trattino male a te, alla tua famiglia, ai tuoi cari e via discorrendo. Non è così facile, no? Quindi per questa, come per tante altre dinamiche, si presume occorrano dei tempi di rodaggio, dei tempi di adattamento, dei tempi di consolidamento. Allora la domanda, no? Secondo Simmel diventa: come facciamo noi a diventare pian piano soggetti, a conoscerci pian piano? Perché non è che d'improvviso apriamo la luce e siamo noi, ci scopriamo di volta in volta, di giorno in giorno, qualcosa di più, finché a un certo punto ci sentiamo abbastanza solidi da poter fare il famoso coming out, di qualunque genere di coming out sia, improvvisamente prendere posizione per proclamare le nostre convinzioni. Cioè, no, a un certo punto tu senti sempre quelli che ti fanno dei discorsi, fino a un certo punto fai dei gesti che non si capisce se partecipi o meno, ma comunque non danno adito a particolari scontri, poi a un certo punto dici, sai che c'hai, stai di un sacco di cazzate, non sono d'accordo. No, come quel ragazzo che c'è stato l'anno scorso o 2 anni fa, quando c'erano, se vi ricordate, i banchetti di Forza Nuova davanti alle cose, e quelli dicono: a me mi pare di no. Ci vogliono le palle per andare a dire a qualcuno: a me mi pare di no, ragazzi. Tant'è che il dire no è una delle cose che sono diventate rare nella nostra società. Perché dire no vuol dire comunque prendere posizione, perché vuol dire esprimere un giudizio, vuol dire mettersi in gioco, vuol dire avere una minima sostanza che in qualche misura è in grado di dissentire. Ecco il punto. Quindi no, vabbè, sì, la butti lì, la butti in caciara, non prendi posizione, svicoli, assentisci, fai tante cose, no? Però dire no è difficile, perché implica una serie di questioni a monte. Perciò se tu vuoi cominciare a prendere posizione, e vedremo che prendere posizione è un termine che ha tante diverse sfaccettature, tante implicazioni, devi pian piano esserti costruito come soggetto autonomo e indipendente, però hai bisogno di una protezione, di un riparo nel mentre che lo fai, e la moda te lo offre. Perché? Perché la moda in qualche misura risponde a quei criteri che abbiamo visto essere importanti anche per il ruolo. La moda è un modo economico per affrontare un problema. Qual è il problema? Farsi accettare dagli altri. Perché la moda è un modo economico? Perché non mi pone il problema di capire quali sono le logiche, quali sono le preferenze. C'è già, è lì. Di moda è questo. Allora, se io mi metto questo, gli altri mi guardano e dicono: ah, è di moda. Fine. Sto a posto. Non so se è chiara la questione. Mi offre un travestimento accettabile, mi offre un modo per dissimularmi. Ecco perché forse, no, vabbè, comunque, lasciate perdere. Ecco perché risuona anche con quello che raccontava Cartesio, che come abbiamo visto è un personaggio che mi sta particolarmente simpatico, ma non ne aveva tanti di problemi Cartesio, probabilmente era anche un po' paranoico, secondo me, anzi, parecchio paranoico. Perché dovete sapere che uno dei motivi per i quali si è tanto interrogato sul come fare a decidere di essere umani e come fare a decidere cosa è vero e cosa no, derivava dal fatto che lui era convinto che Dio non solo non dicesse la verità, ma attivamente mentisse. Cioè, lui era al centro di una cospirazione cosmica nel quale Dio cercava di ingannarlo in tutti i modi possibili. Ecco perché lui si è posto questa domanda continuamente: come faccio a raggiungere una forma di certezza? Alla fine si è risposto: l'unica cosa di cui sono certo è che dubito. No, il famoso dubbio cartesiano parte da questo, dal fatto che era paranoico, poverino, per molti versi, o comunque magari poteva anche essere un atteggiamento. Vabbè, ad ogni modo, comunque, siccome Cartesio aveva capito perfettamente che anche farsi queste domande da un punto di vista ortodosso non era particolarmente, no? Perché appunto stava dicendo che Dio tende a ingannarti e l'ortodossia cattolica non ti presenta un Dio ingannatore, ti presenta un Dio padre che ti vuole bene, che è sempre fonte di verità, tutte queste cose qui, no? Quindi dire che Dio ti inganna, già se beccavi quello sbagliato poteva portarti a farti un giro su una pila di legno, no? Quelle cose famose che ricorderete per Giordano Bruno, per esempio, e via discorrendo. Allora, che fa? Un altro degli aforismi abbastanza meno noti ma piuttosto significativi di Cartesio è l'arvatus prodeo, che vuol dire avanzo dissimulandomi, che è esattamente questo: avanzo facendo finta di essere come gli altri, avanzo accettando le tesi che vengono proposte senza stare a fare delle critiche particolari, senza prendere posizione, mi, come dire, intrufolo, no? Sopravvivo nascondendomi. Infatti, Giorgio Colli, che è un altro grande filosofo italiano che amo particolarmente, che era un grandissimo cultore di Nietzsche, diceva di peste e corna di Cartesio. Ha detto delle cose veramente orribili, perché lo tacciava di ipocrita, lo tacciava come tanti altri di persona che faceva di tutto per tagliare le gambe a quelli migliori che aveva intorno per poter primeggiare. Insomma, un personaggio un po' così discutibile per molti versi, però umano, no? Da questo punto di vista molto umano. L'arvatus prodeo vuol dire: vado avanti rendendomi accettabile agli altri, anche se sta cosa in qualche misura non è proprio, non risponde proprio perfettamente a me. Ed è quello che facciamo un po' tutti. Ora, immagino che molti di voi siano convinti di essere sempre quelli spontanei, originali, puri e via discorrendo, però la famosa domanda è sempre la stessa: ma voi siete quelli del sabato sera o quelli del lunedì mattina? Perché siete sempre voi. Però tendenzialmente, di solito, quello del sabato sera non assomiglia per niente a quello del lunedì mattina. No? Allora, non è qualcosa che non sapete, non è qualcosa che non capite, è qualcosa che fate tutti i giorni. Imparate ad accorgervene. Perché è un modo di essere umani. Noi viviamo così, funzioniamo così per il momento. Forse magari si potrebbe essere diversi, ma non certo adesso. No? Adesso, come abbiamo visto, ci sono una serie di spinte all'omogeneizzazione che sono sempre più ingombranti. C'è quella pressione della cultura oggettiva di cui parlavamo ieri, c'è il fatto che non abbiamo gli strumenti per scegliere e capire chi siamo, tante cose. Quindi la moda, da questo punto di vista, è utile. Perché? Perché mi permette di far finta di essere come tutti gli altri mentre cerco di capire chi sono, mentre cerco di decidere cosa voglio fare, tante cose. E mi mette al riparo da un confronto prematuro, perché perché quando avrò capito potrò anche prendere posizione, ma finché sono lì lì, sono fragile, sono debole, sono a rischio. Non so se questa cosa è chiara. E ho bisogno di un qualche tipo di protezione. La moda la offre. Certo, è una protezione strumentale che va capita per quello che è. Perché un'altra mia madre sociologica, che era Anna Maria Curcio, ha scritto un libro che si chiamava La moda identità negata. Non a caso, perché? Perché se tu alla moda chiedi di più, la moda ti tradisce. No? Perché la moda ha un andamento, il classico andamento a dente di sega, lo chiamiamo. Perché? Perché aumenta pian piano, pian piano, pian piano, si diffonde e poi improvvisamente finisce. Perché? Perché la moda risponde anche ad altre esigenze, non solo a questa. Risponde per esempio all'esigenza di proclamare la propria unicità, di cui abbiamo già parlato. Ma in questo è contraddittoriale, ci dice Simmel, perché nello stesso momento in cui segnala un'appartenenza, segnala anche una serie di non appartenenze. Facciamo un esempio storico. C'erano i Mods, c'erano i Rockers, c'erano tutta una serie di bande giovanili negli anni 60 inglesi, e tu, appartenendo a una di queste, facevi parte, no? Quindi improvvisamente adottavi la loro moda, i loro codici, le loro macchine, le lambrette. Non so se avete mai letto o sentito gli Who, Quadrofinia, Tommy, tutti quei magnifici lavori che furono fatti al tempo. Avete sempre tempo di farlo, la vita è lunga, quindi prima o poi magari ci arriviamo, però comunque. Quindi diventavi un mod, per esempio, no? E però nello stesso tempo in cui tu eri mod, non eri rocker, non eri giovane Oxford, non eri tante altre cose, non eri Cool Britannia. Quindi il tuo scegliere un'appartenenza, che tu ci faccia caso o meno, implica anche un contemporaneo rifiuto di tante altre cose. Questo è il movimento paradossale della moda. Che tu sì, la scegli per appartenere, ma nello stesso tempo appartenendo non appartieni a tutte le altre possibilità che ci sono sul mercato. Quindi se fai l'emo, sei emo, però non sei tutto il resto, non sei gotico, non sei questo, non sei quello, non sei quell'altro, non sei punk e via discorrendo. No? Quindi in qualche modo tu attraverso la moda puoi avere anche un'illusione di unicità, anche se sei uguale a tutti gli altri che stanno nel gruppo con te, quindi pure qui ci sarebbe da discutere. Però non puoi pensare che la moda da sola ti faccia essere unico, perché? Perché la moda è un codice diffuso e temporaneo. Come vi dicevo, c'ha l'andamento a dente di sega. Perché? Perché man mano che si diffonde e diventa più diffusa e più comune, non serve più a distinguerti. Se tutti hanno lo stesso paio di scarpe, quel paio di scarpe non è più utile per far capire agli altri quanto sei figo. E quindi lo devi lasciar perdere, devi cambiare. Ovviamente noterete che questo meccanismo si sposa molto bene con le esigenze del consumismo, perché a quel punto tu avevi acquistato un qualche tipo, un capo d'abbigliamento perché rispondeva a delle esigenze di comunicazione di te e di espressione che non avevano niente a che fare col valore di uso né con quello di scambio nel senso canonico del termine. Ma quando pure quel valore viene a mancare, tu quel capo non lo usi più, a te non serviva per andarci in giro, non era un paio di scarpe che avevi comprato per camminare e proteggerti i piedi, l'avevi comprato per far sapere agli altri che eri di quella genia, di quel gruppo, di quell'orientamento che volevi dire questo. Quando non lo fa più il capo finisce di avere un'utilità, perché non l'avevi comprato per la sua prassi di essere una scarpa, l'avevi comprato perché era un messaggio. E quando il messaggio non funziona più lo abbandoni. Quindi vedete che nella logica del consumismo questo è perfetto, perché permette che gli oggetti diventino obsoleti pur essendo ancora perfettamente fruibili. Perché tu a quel punto non comprerai un altro paio di scarpe che stavolta riesci a dire quello che tu vuoi, perché non l'hanno ancora comprato gli altri, quindi ti metti in fila davanti ai negozi, stai 8, 10, 12, 24 ore a aspettare per comprare il primo modello dell'iPhone che esce. Mi sembra sensato che qualcuno passi 2 giorni dentro una tenda per strada per comprare un iPhone? A me no, però evidentemente ci sono delle spinte che fanno sì che diventi pensabile, visto che sono migliaia, no? E uno dei modi con i quali affrontiamo questi ragionamenti, ragazzi, è quello di escludere la soluzione al fatto che sono stupidi, che effettivamente spesso e volentieri si presenta come opzione, però a noi non serve perché il fatto che sia qualcuno stupido non mi aggiunge nulla, non mi fa capire niente. Non è uno strumento di conoscenza la stupidità, è una giustificazione o comunque una constatazione. Però non mi serve, può darsi, può essere che in tutto il mondo ci siano centinaia di migliaia di persone che si mettono in fila. Che palle, scusate, Ok, mi vai per favore a vedere se c'hanno delle pile di ricambio. Nel frattempo urlo, mi pare di capire, se Dio vuole, perché nel frattempo faccio un po' di pratica di diaframma e parlo così, come si dice a voce. Allora, dicevamo, il fatto che ci siano centinaia di migliaia di persone che si mettono in fila per comprare un iPhone, io non lo posso liquidare come un caso di stupidità globale, perché non mi insegna nulla. Allora, ci saranno probabilmente degli stupidi fra loro, ma ci sono dappertutto, perché, come forse saprete, non credo che lo sappiate, ma è carino saperlo. C'è un librino che si chiama Allegro ma non troppo, di un tale che si chiamava, perché è morto, poverino, Carlo Cipolla, che se vi capita di leggerlo, quello potreste sfregarvi perché è veramente un attimo. La prima parte è dedicata alla storia del caffè, che è utile visto che ne bevete a litri, quindi sapere più o meno da dove viene può fare un attimo la differenza. La seconda parte è dedicata alle leggi della stupidità umana. E la prima delle leggi della stupidità umana è che normalmente uno ha a che fare con molti più stupidi di quanto non sospetti. E questa è un'altra che, insieme alla legge di Murphy, spesso e volentieri è verificata. La cosa carina del librino è che era un librino che lui aveva scritto come regalo di Natale per gli amici. Non c'era nessun intento di renderlo poi noto. Però, siccome era piaciuto moltissimo agli amici, alla fine è arrivato alle orecchie dell'editoria che gli ha detto: sai che c'è, pubblichiamolo. È diventato uno dei casi editoriali degli ultimi 50 anni, perché è veramente fighissimo, veramente geniale. Tra l'altro, Cipolla è anche il primo storico che ha fatto la storia dell'oggetto orologio, del quale abbiamo già parlato con voi? Mi pare di sì. Ecco, quindi capite che sento dei rumori. Per ora vado così. Bene, ma gli è sempre da cantare una canzone di Julio Iglesias quando prendo sto microfono, non so perché, ma è una cosa così improvvisamente. Ah, vabbè, ad ogni modo, quindi Cipolla da questo punto di vista era una persona estremamente interessante, estremamente puntuale, puntuta e capace di capire cose. E quindi la stupidità, come dicevamo, però non è un buon modo per spiegare le cose. C'è sotto qualcos'altro, di solito, in fenomeni così ampi, in fenomeni così diffusi, in fenomeni così frequenti, cioè non può essere soltanto quella la spiegazione. La spiegazione è che, appunto, essendo noi sempre meno solidi da un punto di vista soggettivo, essendo noi sempre meno convinti, no? Abbiamo già fatto una serie di ragionamenti, se vi ricordate, sull'autostima, sul fatto che non ci riteniamo all'altezza, no? Tutte queste cose qui, che sono tutte purtroppo collegate le une alle altre e purtroppo di nuovo fanno gioco. Nel senso che, appunto, nel momento in cui ho davanti dei soggetti allo sbando, incapaci di prendere decisioni autonome, che non capiscono granché di loro stessi e via discorrendo, io, per me è facile convincerli ad aderire a qualche tipo di credenza forte. E questo tipo di credenza forte oggi è non soltanto quello delle sette religiose che proliferano dappertutto, come avrete notato se avete seguito un minimo, per esempio, le ultime elezioni in Brasile, saprete che c'è un fiorire di sette fondamentaliste che non finisce più in Brasile. Certo, so che non l'avete fatto, però ogni tanto ci provo anche per farvi sentire un po' in colpo. E quindi quello è uno, ma a parte le sette abbiamo delle appartenenze forti a partiti, no? Questi, come mai negli ultimi anni il partito è diventato il leader del partito? Perché noi abbiamo un richiamo carismatico verso qualcuno che per certi versi ci dia la direzione. Guardate, che non so se ve lo ricordate, ma Führer, che sarebbe come dire, il modo in cui chiamavamo Hitler ai tempi, chiamavano Hitler perché non so così vecchio, ma Führer vuol dire colui che conduce. Duce, guarda caso, di nuovo, stiamo sempre lì, la questione è sempre la stessa. Allora, se io ho bisogno di qualcuno che mi dia senso, evidentemente perché il senso non me lo riesco a trovare da solo. Non è particolarmente difficile. Credo di avervi raccontato da questo punto di vista che nel buddismo, che è una delle religioni più tendenzialmente tranquille, non so se vi ricordate Giobbe Covatta quando dice: ah, quanto è bello Buddha, bello pacioso, tranquillo, ecco quello, no? Quindi dal buddismo uno si aspetta una forma di gentilezza, di accoglienza. Ecco, dice il buddismo, che se incontri Buddha per strada uccidilo, che è inusualmente forte come formula. Perché però? Perché siccome il Buddha è interiore, se qualcun altro ti dice di essere Buddha, dovresti sospettare la fregatura, perché è qualcuno che vuol farti fare quello che dice lui, non quello che è utile a te, non quello che conta per te, quello che interessa a lui. Quindi capite che sono dinamiche abbastanza importanti, no? Cioè, e ci stiamo dentro fino al collo, fondamentalmente. Quindi la moda dà come dire, strategia intelligente di protezione di sé in un momento di costruzione della propria cultura soggettiva diventa anche invece un succedaneo di questa cultura soggettiva, però da quel punto di vista fallisce. Perché? Perché scade, la moda è fatta così, la moda torna semmai dopo 30 anni, no? Come adesso stanno tornando i pantaloni a zampa d'elefante, a me già facevano schifo ai tempi, figuriamoci adesso, però insomma, a parte quello, torna il revival, tutta una serie di strategie che servono esattamente perché? Perché il problema è il ciclo, non è la novità. Tu devi poter dire le stesse cose che dicevi 30 anni fa, fra 30 anni sembreranno delle novità assolute, perché appunto noi tra l'altro abbiamo questo pessimo rapporto con la memoria, quindi dimentichiamo, è perfetto. Ma quello che conta è che tu abbia dei nuovi simboli attraverso i quali illuderti di essere unico. Una domanda interessante da questo punto di vista potrebbe avere a che fare con come faccio io a essere unico utilizzando degli oggetti prodotti in serie? Cioè, se quello che io acquisto viene prodotto in centinaia di migliaia di esemplari tutti uguali, come faccio io a essere unico se lo compro? La cosa è carina da tenere a mente perché ci permette di introdurre anche un altro discorso che è quello sullo status, del quale dovremmo già aver parlato se non ricordo male, no? Ecco. Allora, come faccio io a proclamare il mio status? Perché io ho interesse a proclamare il mio status. Ho interesse a proclamare il mio status perché il mio status mi garantisce un certo tipo di ricezione da parte dell'altro. Potrebbe aprirmi delle opportunità, potrebbe garantirmi dei privilegi e dei benefici, quindi io ho interesse che l'altro sappia qual è il mio status. E come faccio a farglielo sapere? Perché io non è che sulla carta d'identità, se avete notato, non c'è scritto status. A parte sì, c'è scritto status, ma vuol dire status coniugale o meno, quindi non è quello che ci interessa. Il mio status in qualche misura è un oggetto, è un processo dibattibile, contrattabile oggi. Allora vi racconto questa esperienza appena capitatami. Ieri sono andato a fare l'esame a un vostro collega carcerato, ve l'avevo detto, no? Sì, noi abbiamo anche degli studenti in carcere. E questo signore, che era già in pensione, quindi un signore piuttosto, aveva studiato in un modo che ho detto, oh, ma ce ne avesse più dei studenti così. Perché vi giuro, aveva una preparazione eccellente, tant'è che gli ho dato la lode. Ed era talmente poverino, come dire, aveva talmente voglia di parlare, di esporla sta cosa, perché l'aveva scoperta ed era contento della cosa, che a un certo punto ha fatto, per favore, possiamo, mi dà ancora un minuto, le vorrei parlare del giudizio di status. Ho detto, ecco, vedi, perfetto. Dice, io quando l'ho letto la prima volta non capivo di che si parlava, sembrava strano. Poi, continuando a studiare, ho capito, ho detto, oh, ma io questa cosa l'ho fatta per tutta la mia vita. È questo che dovreste capire, ragazzi. Questa cosa voi la fate tutti i santi giorni. Perché guardavo la gente che veniva e guardavo la macchina che aveva, guardavo l'orologio che aveva, guardavo il modo in cui parlava, guardavo e cercavo di capire cosa voleva da me, come fare a mettermi in rapporto con lui. È questo il punto. Voi questa cosa la fate tutti i santi giorni. Perché siamo fatti così, perché vivere in un gruppo implica avere idea di chi ho davanti. E vi ricordo che questo è il famoso primo a priori di Simmel di cui abbiamo parlato ieri, peraltro. No? Capire le posizioni relative all'interno dello spazio sociale tra me e gli altri e capire da questo cosa posso ottenere, cosa devo concedere, quali tipo di forma devo adottare, anche se oggi la forma è diventata un disastro assoluto, senza parlare delle forme simmeliane, ma parlando del discorso delle buone maniere, della cortesia, della formalità che abbiamo svuotato completamente di senso, come se non ci fosse nessun motivo nell'adottarlo. No, c'era e come. Però mi fai una cortesia, sganci e riagganci un attimo, se no spegni perché mi sta ammazzando sto coso. Ah, allora, quindi capite che il giudizio di status e il modo di comunicare agli altri il proprio status a noi sta a cuore, che ci piaccia o meno, che ce lo ricordiamo o meno quando facciamo dei momenti di autoconsapevolezza, però sta lì ed è uno dei nostri criteri orientativi. Come faccio io a proclamare lo status? Allora, inizialmente adottammo qualche decina d'anni fa, perché la questione si comincia a porre molto chiaramente nel secondo dopoguerra, adottammo i famosi status symbol. L'avrete sentito nominare, immagino, no? Status symbol cos'è? È un oggetto che per qualche misura chiarisce all'altro che io sto parecchio in alto nella stratificazione sociale. E gli status symbol, come constatavamo con i vostri colleghi di fisioterapia l'altro giorno, continuano a essere abbastanza gli stessi, no? Se abbiamo una specie di querelle tra Pupone e Hillary sulla collezione di Rolex, evidentemente ci cioè deve essere una ragione. Il Rolex, guarda caso, è uno degli status symbol per eccellenza. E di nuovo, guarda caso, il Rolex è un orologio. E torniamo un'altra volta a tutto quello che abbiamo già detto sul simbolo dell'orologio, che è così importante per noi perché ci dà questa sensazione di controllo. No? L'orologio nasce insieme all'organizzazione, tant'è che se prendete una qualunque fiction, un qualunque film, le bande criminali che fanno, o le bande di soldati professionisti, insomma, le bande che fanno, sincronizziamoci e tutti mettono l'orologio allo stesso momento, quindi tutti hanno lo stesso ritmo, hanno lo stesso tempo. No? E serve anche per questo, perché vi faccio presente che quando nasce l'orologio, quindi nel 600, non c'era un solo tempo e non c'era un solo spazio. C'erano calendari diversi, c'erano orari diversi, c'erano modi diversi di considerare le cose, feste particolari, momenti di assenza di registrazione, perché non era un mondo paranoico come questo, era un mondo dove le cose accadevano in modi molto laschi. Credo di avervi accennato, sgancia per favore perché ne la faccio letteralmente più. Ok, accadeva, come forse vi avrò detto, che partivano le navi per le grandi crociere transoceaniche, dopo essere state assicurate con le prime assicurazioni che erano nate nel momento in cui ci si era accorti della potenza dello strumento del calcolo che aveva inventato Newton, e prima che dessero notizia di sé passavano circa un anno e mezzo, due. Cioè, partiva la nave e tu per un anno non ne sapevi niente. Ora, figuratevi oggi che noi siamo sulla paranoia, che non mi hai risposto al segno che ti ho mandato 30 secondi fa che succede, questi un anno, no? E quelli partivano e per un anno andavano in posti dove vigevano altri calendari, dove vigevano. Cioè, è un'altra cosa. Ora, tanto per cambiare, so che è ripetitivo, però è opportuno che lo notiate, quando è che questo cambia? Cambia con l'avvento dell'industrializzazione. Di nuovo, perché? Perché, come abbiamo detto, l'industrializzazione porta con sé l'esigenza di una progettazione di lungo periodo. Cioè, quando io fondo una fabbrica, non posso pormi il problema del fatto che il carbone arriva oggi, poi magari la settimana prossima, poi per 6 mesi non ce l'ho e poi magari ritorna, me ne portano tanto, me ne portano poco, perché io non posso, la fabbrica deve lavorare H24, la fabbrica è un flusso costante, non è episodico. E allora io devo sapere che arriveranno le merci pure dai posti dove hanno un altro calendario, sì, però dobbiamo averne uno che ci permetta di coordinarci. Capite? Quello che è l'industrializzazione porta con sé un'esigenza di coordinamento globale, tant'è che nascono tutta una serie di nuove strategie per capire meglio il tempo. I fusi orari nascono in quel periodo, manco a dirlo. E il primo fuso dove passa? Avete idea di dove passi il primo fuso? Eh? No, ragazzi, passa in Inghilterra, è il meridiano di Greenwich, no? Lo sapete? Sapete perché Greenwich? Perché era una delle case dove Carlo I metteva le sue amanti, diciamo era un bordello fondamentalmente. Tanto per capire un po' l'impronta della nostra cultura, perché uno poi immagina che Grinch abbia qualche particolare cosa. No, il problema è che siccome appunto dopo che Carlo I fu decapitato, ci fu una situazione con Cromwell, non so se vi ricordate, quel particolare posto fu lasciato abbandonato a se stesso, era un rudere fondamentalmente. E quindi uno dei principali, ora non mi ricordo il cognome, quello della Gomeda. Madonna, che stanchezza, ragazzi. Vabbè, poi mi verrà in mente. Comunque, uno dei primi astronomi, no? Picchiando e menando, si vide riconosciuto il diritto di andare a fare le sue osservazioni lì, perché era un rudere, non dava fastidio a nessuno, non serviva a nessuno, era buio, per cui era perfetto, e quindi lui andò lì e identificò la famosa cometa, la prima cometa che è stata identificata, di cui porta anche il nome, tra l'altro. Ecco, bravi, sì. Halley, esattamente, e fece tutte queste scoperte, eccetera. E quindi da allora il punto zero di tutto questo computo astronomico, ovviamente, lo facciamo passare da Greenwich. Però Greenwich resta un bordello, voglio dire, è carina la cosa, no? Per molti versi, visti le nostre pretese, la nostra presunzione, ricordarci che partiamo dai bordelli, tutto sommato male non sarebbe. Ad ogni modo, capite che quindi questo discorso dell'organizzazione e dell'orologio sono strettamente correlati. Perché il modo per organizzarsi a tutt'oggi è sincronizzarsi con l'orologio, avere il maledetto smartwatch che ti rompe l'anima H forever in tutti i modi possibili e immaginabili, hai respirato 150 volte, hai fatto 3500 passi, hai bruciato 44 calorie, e sti cazzi ce lo vogliamo scrivere pure o no, perché sarebbe carino certe volte. Ad ogni modo, ecco, quindi capite che si tratta di una manifestazione di qualcosa che già va avanti da 300 anni, non è una novità, è semplicemente una nuova forma per una vecchia ossessione. Quindi, come ci eravamo finiti all'orologio, però, mo che non mi ricordo più, la stupidità umana va bene, gli smartphone va bene, sì, ok, una serie di cose. Vabbè, ad ogni modo, tornando quindi a bomba, quello che dicevamo fondamentalmente è questo, che noi abbiamo questa esigenza di controllo e non abbiamo gli strumenti per controllare. Gli strumenti soggettivi, quelli della cultura soggettiva di cui parlavamo prima, no? Quindi, di fatto, che succede? Che ci vengono venduti degli strumenti per controllare, che guarda caso sono i famosi smart objects. No, tu te controlli come? Col telefono, che ti fa costantemente un check-up, se per caso hai un battito cardiaco fuori luogo, e corri da qualcuno, allarmi tutti quanti, telefoni e via discorrendo, però di fatto tu non stai controllando ancora niente, semmai è l'orologio che controlla te, come vi ho già detto. No? Noi tendiamo a delegare agli oggetti tutto ciò che dovrebbe essere invece nostra responsabilità. Non so se l'ho detto a voi, ma questa è esattamente una delle letture del Signore degli Anelli. No? L'anello del potere è un'arma stratosferica assolutamente incredibile, però guarda caso, se la perdi sei fottuto. Perché ti succhia l'energia, ti succhia il controllo, diventa lui che controlla te. E se per caso arriva il famoso mezzo hobbit cattivo e rincoglionito che casca in Montefato, sei fottuto. A noi basta che vada via la corrente per essere fottuti senza arrivare fino a Montefato, però grosso modo, nel momento in cui deleghiamo con totalmente tutte le nostre capacità, le nostre esigenze, la nostra pratica a un telefono cellulare, se quel telefono cellulare si rompe o si scarica, noi siamo inermi. Quindi capite che no, la questione è abbastanza sfaccettata e abbastanza interessante. Quindi, tornando a Simmel e alla faccenda della moda e tutte queste questioni, capite perché lo trovasse un fenomeno interessante? Perché attraverso la moda noi capiamo molto meglio tanti altri processi che non sono istantaneamente riconducibili alla moda, ma che hanno molto a che fare col suo successo. La moda sta andando avanti da secoli, non è che è cominciata adesso. Ricordo di nuovo che uno dei modi attraverso i quali Luigi XIV rovinò tutta l'aristocrazia francese fu attraverso la moda. Perché a Versailles tu dovevi avere quattro abiti al giorno e costavano una fortuna. E quindi per fare i quattro abiti al giorno tutti i giorni durante il tempo tu andavi sul lastrico. E quindi tutti i grandi nobili che potevano costituire un problema per Luigi XIV, dopo qualche anno di corte a Versailles, non erano più in grado di fare altro perché erano indebitati fino al collo, cominciavano ad avere rapporti con gli strozzini, andavano a vendere tutti i beni di famiglia che gli avanzavano in Olanda, la famosa borsa di Amsterdam, che nel frattempo era diventata uno dei centri dei cuori pulsanti del pianeta, e aveva vinto Luigi XIV. E Luigi XIV era un altro che aveva un senso del dovere enorme, ragazzi. Adesso stiamo parlando tutti della regina Elisabetta, che per carità, chapeau, ha vissuto una vita che io non avrei manco se mi avessero costretto e torturato quotidianamente, avrei fatto una vita del genere. Però era una vita al servizio. E Luigi XIV, con tutto che era re sole, con tutto che era un sovrano illuminato, autonomo, assoluto, quello che volete, viveva in un modo che sarebbe considerato da quasi tutti noi un carcere perenne, un'antecamera dell'inferno, perché Luigi XIV era perennemente a disposizione dei suoi sottoposti. L'etichetta di Versailles era un incubo, c'erano tutti i turni che venivano reputati come grandissime onorificenze e riconoscimenti verso i nobili, che cominciavano dal risveglio e finivano all'andata a dormire. Quindi lui si alzava con un nobile che era lì e gli diceva buongiorno maestà, andava a dormire con un altro nobile che gli chiudeva la luce e diceva buonanotte maestà, e c'aveva i nobili che andavano con lui anche in bagno. nel senso impegnativo del termine, non semplicemente per quando vai, ma vai un attimo in bagno, anche quando vai in bagno di più, ecco, c'era il nobile col quale chiacchierare. Io mi sarei sparato, ma da mo', no? Eppure questo ci ha vissuto per decine d'anni ed è riuscito attraverso questa strategia a fiaccare una delle aristocrazie più potenti del pianeta. L'ha ridotti a una banda di damerini rincoglioniti, che poi probabilmente in parte lo erano pure, però diciamo che ci ha messo il carico da 12 sopra. Quindi capite che, insomma, ci sono, no, una serie di cose nella questione della moda molto più importanti e molto più significative e euristiche, tanto per usare un termine ogni tanto universitario. Euristico vuol dire relativo alla ricerca della verità, tanto per chi fosse interessato, di quanto non sembri. La moda non è semplicemente l'ennesimo, come si chiama, swatch che è fatto stavolta che le lattine recuperate sulle spiagge di Bali e via discorrendo, quello che sarà. È anche tutto il motivo per il quale qualcuno fa caso all'ultimo swatch più recente, oppure al nuovo modello di auto, o al nuovo modello di telefono, o a tutto quello che costantemente ci bersaglia e ci crea quei problemi di attenzione che portano alla figura del blasé di cui abbiamo parlato ieri. Ci siamo fin qui? Ok, allora facciamo un break. E al fatto che appunto, non a caso, ancora oggi, la gran parte possa essere ricondotta a degli orologi, orologi particolari, evidentemente Rolex in qualche misura è un tantino molto appariscente, mettiamola così, però ci sono Patek Philippe, ce ne sono tantissimi, io poi gli orologi, come penso di avervi detto, li odio, quindi non la capisco molto bene la questione, so che tanti miei amici sono appassionatissimi, conoscono tutti i modelli, le caratteristiche, i rubini, i diamanti, gli impicci e gli imbrogli, però rimangono appunto di fatto oggetti che fanno altro rispetto a quello che dovrebbero, perché oggi come oggi, se io volessi, io voglio conoscere l'ora, ho tutti i modi possibili e immaginabili per averlo, ho display da tutte le parti, ho il telefono, cioè no, non ho bisogno di spendere soldi per avere anche un altro aggeggio che mi dica un'altra volta l'ora. E invece noi appunto, siccome vogliamo affermare di fatto il controllo sul tempo più che sapere l'ora, ci dotiamo regolarmente di questi oggetti. Nell'ottica dello status symbol però, come dire, l'oggetto deve essere accessibile a pochi. Perché per proclamare la distinzione evidentemente deve essere un oggetto che non tutti possono procurarsi, altrimenti non serve. Questo quindi valeva, come vi dicevo, nel primo dopoguerra, da quelle parti, anche forse qualcosina prima, ma col famoso boom economico del dopoguerra le cose si complicano, perché improvvisamente molti oggetti diventano accessibili a molte più persone di prima. Perché essendoci una forte redistribuzione delle risorse, essendoci l'ampliamento del ceto medio, come vi avevo detto, evidentemente, no, vuol dire che molti più possono permettersi di comprare quei famosi status symbol e quindi rivendicare un'appartenenza ed una posizione di status migliore. Allora, coloro che già stanno lì, come abbiamo detto, quel famoso gruppo al quale miri quando fai la socializzazione anticipatoria, devono inventarsi altre strategie. E evidentemente, vista la precondizione che vi ho appena detto, non vale cambiare oggetto, perché comunque sarebbe acquistabile pure quello. Allora cominciamo a complicarci un po' l'esistenza e viene in essere il sistema degli oggetti, che tra l'altro è anche un bel libro di Jean Baudrillard per chi volesse fare avventure intellettuali particolarmente ardite. Vuol dire che cosa? Che non basta un oggetto, ma ne occorrono parecchi in combinazione, secondo una specie di codice. Il che evidentemente rende le cose un po' più complicate per coloro che vogliono semplicemente apparire e quindi rivendicare senza particolare fatica uno status. E comincia a spiegare bene perché occorre una socializzazione anticipatoria, perché tu per poter entrare in un gruppo devi cominciare ad essere all'interno di questi codici particolari che segnalano l'appartenenza. La logica dell'acquisto degli oggetti, la loro combinatoria, tutte queste cose sono un modo per proclamare la propria distinzione. Tenete presente che la distinzione è uno, in accordo con la nostra logica out-out, come abbiamo detto, la nostra distinzione è uno dei fini ultimi del nostro operare. Noi vogliamo essere distinti dagli altri, vogliamo essere unici. Quindi i criteri e le strategie di distinzione sono estremamente interessanti. La distinzione è uno degli oggetti di studio di un grande sociologo francese piuttosto recente che è Pierre Bourdieu, che non vi dirà niente, però comunque magari potreste inciamparci strada facendo. E quindi, appunto, richiede un lavoro un attimo più impegnativo, questa famosa distinzione. Quindi prima lo status symbol, poi una costellazione di oggetti che diventano status symbol, poi quando ci si rende conto che la logica della vendita ormai è andata oltre questo step, comincia a parlarsi di stile di vita. No? Non so se avete notato che nelle riviste patinate di grande tiratura, c'è cioè un settore normalmente dedicato al lifestyle. È esattamente questo, ovvero sia l'improvvisa consapevolezza che per poterti distinguere devi faticare ancora un po' di più, quindi non basta l'oggetto, ma serve anche la logica di utilizzo dell'oggetto, la competenza legata all'oggetto, tante altre cose, no? Quindi tu non vai più semplicemente a cena ai ristoranti dove spendi, che ne so, 200 euro a coperto, che poteva essere un criterio prima, no? Ma vai in un ristorante dove spendi 200 euro a coperto e sei tenuto ad acquistare un vino che sia perfettamente assortito con ciò che stai per mangiare e un dessert di conseguenza e anche un vino dolce di conseguenza, cioè devi saperne di più. Perché quello che comincia a fare la differenza non è soltanto l'accessibilità di certi oggetti, ma anche la competenza nell'utilizzo di questi oggetti. Devi conoscere ed essere in grado di apprezzare il bouquet di un sigaro, devi essere in grado di apprezzare il bouquet di un vino. Non è casuale che oggi moltissimi corsi ci siano in atto che servono a farti imparare competenze di questo genere. Vedremo che è anche un problema di riscoperta della sensorialità e dell'estetica del gusto, quindi è anche un problema simbolico immaginale, però è anche in larga misura un problema di sfoggio di competenze. Quindi tu vai in un ristorante, ti fai versare il vino dal sommelier, fai una serie di gesti che conosci piuttosto bene, respiri, senti il naso, senti la beva, dici spesso e volentieri anche: ah, sento un bouquet di banana o sento un bouquet di cuoio vecchio. Tutti capiscono che sai di che stiamo parlando e quindi sei meglio di qualcuno che dice: vabbè, mi porti in vino rosso. E ce ne sono tanti. No? Questo fa la differenza, quindi se tu vuoi essere distinto, oggi bene o male, come vedete, hai una esigenza di strutturazione di cultura soggettiva, perché ti serve, al di là del fatto che può essere uno strumento perfetto per affrontare il mondo, in qualche modo le pulsioni dell'oggettivo ti stanno spingendo verso il soggettivo, che è la parte divertente della vita, nel senso che accadono cose che non erano previste e probabilmente sarebbero state non ben ricevute da coloro che hanno avuto questa serie di idee geniali, no? Come è successo per il marketing. Voglio dire, il marketing compare all'inizio negli anni 20, quando improvvisamente, appunto, sulla scorta di tutte le varie questioni organizzative e industriali di cui abbiamo già parlato, gli industriali si rendono conto che hanno bisogno di poter prevedere quanta merce della loro produzione verrà acquistata. E come fai tu ad essere ragionevolmente certo di vendere un tot di produzione, influenzando un tot di persone affinché lo facciano? Non so se avete mai pensato al marketing da questo punto di vista, ma di fatto serve a questo. Serve a far sì che tu acquisti quello che ti viene proposto. Perché quello che sta producendo, quello che ti viene proposto, ha bisogno di poter tarare tutti i suoi processi produttivi in modo che possa massimizzare i profitti. Questo poi lo vedremo, insomma, credo che lo capiate anche senza particolari spiegazioni. Quindi il marketing a un certo punto diventa una forma di seduzione. Tanto che quando compaiono i primi grandi supermercati negli anni 50 c'è la famosa sindrome del carrello della spesa in America, ovvero sia le casalinghe, perché al tempo le casalinghe facevano la spesa, entrano col carrello e si ritrovano dopo un lungo trance da acquisti alla cassa con una montagna di merci dentro questo carrello che non ricordano di aver scelto. Entrano letteralmente in una specie di sindrome di Stendhal, comprano tutto quello che gli capita perché, tra l'altro, forse non lo sapete, ma le merci vengono distribuite negli scaffali e organizzate negli scaffali perché tu abbia voglia di prenderle. Non è casuale, Non è casuale che se andate a comprare il vino per cucinare il famoso bianco, quello da combattimento, Gotto d'Oro o compagnia del caso, sia normalmente nell'ultimo scaffale in fondo buttato sotto. Perché? Perché tanto se vuoi comprare quello lo trovi. Non te lo devo far vedere io. Io ti faccio vedere delle cose che magari ti piacciono di più. Non so se capite la questione, no? Quindi ci sono certi livelli di scaffale che sono per le merci che devono essere vendute di più. Ci sono certe posizioni nella pianta del supermercato dove ribadisco certe cose. Non so se avete notato che entri e ci sono delle cose, le trovi a metà strada e le ritrovi quando arrivi alle casse. Com'è? Perché te le devi comprare. E continuiamo a fare in modo che ci inciampi contro e magari ti ricordi, ah già devo comprare le pile, ah devo comprare i ricambi del rasoio, ah devo comprare X, i preservativi, c'erano pure quelli, e via discorrendo. Quindi capite che non c'è poco di casuale. Però che cosa porta questo tipo di strategia? Porta a una presa di consapevolezza da parte dei consumatori che negli anni 70 cominciano a mettere a fuoco una figura molto divertente, trovo, che era quella del consumatore intelligente. E che oggi poi ha portato alle grandi organizzazioni, Altroconsumo, le alleanze dei consumatori e via discorrendo, che sono diventate dei player nei processi di produzione. Non so se vedete la questione. Non era intenzione di quelli che propagandavano il marketing farti prendere consapevolezza di quello che accadeva, però di fatto è successo. E quindi noi oggi siamo più sensibili al tema, siamo in grado di capire, anche grazie ai nuovi strumenti di internet, che possiamo boicottare intere case produttrici. Non so se vi ricordate il caso dei palloni Adidas e tutte le varie questioni che periodicamente emergono in proposito, no? Qualcuno fa un errore madornale nella fase produttiva, nel marketing, viene smascherato in certi comportamenti e viene messo alla berlina sui social e improvvisamente nessuno più compra le sue merci. Sono danni, ragazzi. Non sei da solo, siete tanti. Quindi il ruolo del consumatore comincia a prendere una configurazione un po' diversa con queste logiche, chiaramente, no? Quindi il tema, come vi dicevo, della moda e del consumo è un tema estremamente rilevante da questo punto di vista. E lo è, come abbiamo detto, anche il tema della manifestazione del proprio status che appunto porta in questo caso, come dicevamo, ad una spinta ad una cultura soggettiva. Tu magari non vuoi, però devi studiarti appunto i modi in cui si fuma, devi studiarti le categorie dei sigari, devi studiarti le categorie dei rum o delle tequila o di quello che bevi, insomma devi saperne un po' di più perché se vuoi far capire all'altro che sei meglio di lui, cosa che tendi a volere, lo devi anche dimostrare, non basta dirlo. Fondamentalmente, prima bastava sbattergli in faccia l'orologio, adesso c'è bisogno di fare, per esempio, tutta una presentazione dell'orologio. Ah, questo è uno che ha tutta questa serie di, c'ha dei cronografi, tutta un'altra serie di questioni. Se vedono le costellazioni, se vede il mare, se vede la montagna, è pieno di diamanti all'interno dei meccanismi. Ah, e te puoi anche rilassare dopo tutta questa cosa, non prima. Quindi capite che diventa un certo tipo di discrimine nei confronti di coloro che vorrebbero semplicemente appartenere a quella categoria. Quelli che vorrebbero ma non possono, come dice la frase, di solito vengono chiamati parvenus, cioè sono quelli che sono arrivati per sbaglio in qualche modo. Il francese da questo punto di vista offre tutta una serie di ottime formule, di ottime espressioni. I parvenus sono quelli che vengono normalmente messi alla berlina e contro i quali si esercita il senso del ridicolo, sempre per chi fosse cinefilo. C'era un magnifico film di qualche tempo fa che si chiamava Ridicule, giusto appunto, che parlava dell'arrivo a Versailles di un giovane nobile diciamo, di bassa lega, un nobile di campagna, come si chiamavano i tempi, e tutte le simpatiche cose alle quali viene sottoposto prima di capire quali sono tutti i vari equilibri, forme, etichette, richieste della vita di Versailles. Quindi, insomma, quello era già allora e da allora non è andato meglio, no? Capita sempre quello che ti sbatte in faccia il fatto che sei appena arrivato, che non sei competente in certe cose, che non hai un sapere adeguato al luogo in cui ti trovi. Insomma, ci sono sempre queste simpatiche forme di sopruso e di bullismo che emergono soprattutto in queste contingenze particolari. Quindi, ci siamo sulla faccenda dei status symbol, stili di vita, eccetera. Ok, per chiuderla possiamo aggiungere una cosa che rinvia poi a Weber, che troveremo la settimana prossima, perché come dicevamo, la stratificazione sociale, come abbiamo detto, può essere descritta in svariati modi. Noi abbiamo visto per il momento la classe e lo strato, fondamentalmente, no? Ma ce n'è un altro che si rifà a questo tema degli stili di vita, che è il ceto, ed è una proposta teorica weberiana, giusto appunto. Che cos'è il ceto? Chi raggruppa il ceto? Il ceto raggruppa coloro che hanno degli stili di consumo simili. Quindi, come vedete, già Weber aveva capito quanto la questione potesse essere utile e, come dire, fruttuosa da un punto di vista della considerazione sociologica. Quindi il ceto cos'è? Su cosa si fonda fondamentalmente? Si fonda sempre sulla sfera economica, ma non sulla produzione, come invece capitava con la classe marxiana. Vi ricordo che nelle classi di Marx stai perché possiedi o non possiedi i mezzi di produzione. Quindi è un problema di produzione. Per Weber invece il problema è un problema di consumo. Weber da questo punto di vista è più avanti di Marx, perché si rende conto del fatto che il consumo diventerà una delle attività più importanti alle quali la gente avrà accesso. Di fatto noi oggi, salvo casi sporadici, non facciamo altro che consumare. Come credo di avervi già detto, siamo stati espropriati da qualunque competenza attiva per quanto riguarda il procacciamento di ciò che ci serve per vivere. Non siamo cacciatori, non siamo raccoglitori, spesso e volentieri non siamo agricoltori, non sappiamo cucire, non sappiamo tagliare i panni, non sappiamo costruire le case, non sappiamo niente. Ci limitiamo a consumare merci e servizi per quanto ci compete. Quindi chiaramente il consumo diventa un'attività più importante del semplice consumo, no? Perché visto che non fai altro, carichi su questa attività tutta un'altra serie di tue esigenze che sono sempre lì, anche se facciamo finta che non ci siano. Una fondamentalmente, l'abbiamo già menzionata, ma è meglio ridirla, è l'esigenza espressiva. Tu attraverso il consumo vuoi far capire agli altri non solo il tuo status, ma anche come la pensi sul mondo, qual è la tua filosofia di vita, quale posizione occupi da un punto di vista politico, una miriade di cose. E come lo fai? È per forza col consumo, non c'è nient'altro. Salvo poche cose, le abbiamo già menzionate, vi ricordo, no? Perché IKEA ha questo grande successo? Perché lì consumi ma fai anche qualcosa, improvvisamente riscopri la capacità di girare le viti, fare a cazzotti con i cosi, scoprire che quei maledetti perni di legno non entrano mai nei buchi. Tutte queste cose qui sono un modo per riscoprire una certa capacità artigianale, per avere un ruolo nell'allestimento di casa tua. Perché casa tua, come tutti gli altri posti dove vivi, è stata pensata da un altro. Non te la sei disegnata tu, non te la sei costruita tu, non hai messo le prese spesso e volentieri dove volevi tu, ma dove l'ha messa l'architetto, quello che ha pensato che tu avresti vissuto qui, avresti fatto questo lì, qualcun altro. Sempre qualcun altro. Che non è che tu puoi decidere dove vuoi campare in casa tua, te lo deve dire l'architetto perché è lui che sa dove tu vivrai. Si capisce perché, però di fatto, no? È il punto di vista che gira è quello. Quindi IKEA da una parte, la cucina dall'altra, perché la cucina è un altro posto dove riesci a fare qualcosa tu, no? Saperne di cucina oggi è diventato una specie di chiave d'accesso al paradiso. Non so se avete visto tutti i vari show di MasterChef, Masterclass, Hell's Kitchen, possiamo andare avanti per epoche, no? Quell'altro, quattro ristoranti, lasciamo perdere i quattro matrimoni, ma comunque, insomma, quattro ristoranti, cinque ristoranti, due ristoranti, chi offre di più, insomma, tutto sto casino perché? Perché cucinare è un'altra delle poche forme di creazione pratica che ci è rimasta. Certo, puoi comprarti il microonde e mangiare regolarmente quello che ti preparano già, però se vuoi essere un tantino più distinto, come dicevamo prima, comincia a saper cucinare, comincia a conoscere i vintingoli con i quali far macerare la carne e darle un sapore, comincia a sapere quale vino è bene mangiare con un hamburger e via discorrendo, tutte queste cose qui. Fai anche una discreta pasta. Perfetto. Non solo sei bravo, ma oltretutto sei pure soddisfatto perché l'hai fatta con le tue stramaledette mani. No? Quindi, come vedete, ci sono tanti aspetti interessanti. Dopodiché mi chiedeva la vostra collega il tema vita forma in Simmel, che non è proprio esattamente banale, se devo dire la verità. Vediamo un po' da che parte lo posso affrontare. Allora, come vi ho detto, Simmel è, diciamo, nella storia della sociologia normale, il pensiero di Simmel viene diviso in periodi. Come vi dicevo ieri, viene diviso in periodi perché tendenzialmente con gli strumenti che abbiamo a disposizione per capire la conoscenza oggi sembrano delle fasi separate le une dalle altre. Di fatto non lo sono, Per cui diciamo che il percorso di ricerca di Simmel si snoda attraverso tutti i testi di cui abbiamo già parlato ieri. C'è la filosofia del denaro nel Novecento, poi arriva la grande filosofia, che la grande sociologia, che è un testo, diciamo, più specificatamente sociologico, dove vengono raccolti scritti ed excursus degli anni precedenti, dando loro una forma, un gran bel testo ancora oggi, e si può leggere tranquillamente non tutto di fila, ma prendendo anche le parti che interessano, perché tratta della grandissima parte dei temi sociologici di base. E così discorrendo arriviamo alla fine, come abbiamo detto, con la pedagogia scolastica, che è l'ultimo testo che esce qua, postumo se non vado errato. Tutto questo percorso, come vi dicevo, secondo me è perfettamente coerente con la ricerca di Simmel. La ricerca di Simmel, come abbiamo detto, su cosa verte? Verte sulla dimensione soggettiva del singolo, su quella famosa profondissima posizione di individualità che è in ognuno di noi e che deve essere preservata, conservata e rinforzata. Contro cosa? Contro un mondo oggettivo, come abbiamo detto, che tende costantemente a schiacciarla, tende a sopprimerla, tende a sostituirla con altre strategie che implicano una più facile manovrabilità, una più facile manipolabilità, una più facile influenzabilità e via discorrendo. Quindi, essendo questo il focus d'attenzione di Simmel, tutte le altre varie questioni seguono. Tra l'altro, io normalmente intendo Simmel come l'ultimo dei romantici. Perché l'ultimo dei romantici? Perché tutto questo discorso di crescita interiore è quello che prende la prima partenza con Novalis. Non so se qualcuno di voi dal liceo si ricorda Novalis, con un bellissimo romanzo, si chiamava L'Enrico di Ofterdingen, che è il primo romanzo di formazione del quale abbiamo notizia. Da Novalis poi viene il famoso Ugo Fosco con Le ultime lettere di Jacopo Ortis, tutte le storie di formazione. Tutto quello che vedete in televisione di fatto è una storia di formazione romantica. Cioè tu parti sfigato, c'è tutto il mondo contro, devi accarcire i denti, lei te lascia, lui te lascia, devi accarcire, il cane te morde, però poi a un certo punto sei talmente bravo, te applichi talmente che poh, vinci. Più o meno, in soldoni, questa è la storia di formazione che gira oggi. Quelle simmeliane, goetiane di Novalis sono un attimo più sfumate, diciamo, però insomma l'idea generale è questa, ovvero sia tu pian piano ti costruisci. In tedesco si dice Bildung, tant'è che quelli si chiamano Bildungsroman, no? Romanzi di formazione. E Bildung è una parola estremamente interessante perché ha a che fare con l'immagine. Forse non lo sapete, ma in tedesco Bild vuol dire immagine. C'è anche una rivista che si chiama Bild, che è una rivista illustrata, non a caso, perché è piena di fotografie. Quindi stiamo sempre lì tra una cosa e l'altra. Che vuol dire quindi? Perché immagine? Perché il termine nasce per descrivere il processo attraverso il quale tu ti rendi simile a Dio. Voi direte che cazzo c'entra? C'entra. La nostra storia è strana. Però la Urbild, la prima immagine, è l'immagine di Cristo. Quindi, come capite, questo processo nasce come l'annullamento del sé, non come la costruzione del sé. È una delle tante inversioni che abbiamo fatto nella nostra storia culturale. Da adeguamento all'immagine di Cristo, come abbiamo detto, col perdersi lento della religiosità, con lo smarrimento del credo e della fede, quindi con l'avvento della secolarizzazione, come abbiamo detto per anni, questa immagine si sostituisce e diventa l'immagine di sé. Ecco perché improvvisamente Bildung vuol dire realizzazione del sé. Vuol dire processo attraverso il quale tu realizzi sempre di più le tue potenzialità. Tu nasci, voi tutti nascete, noi tutti nasciamo e possiamo essere una miriade di cose. E man mano che campiamo, man mano che viviamo, ne perfezioniamo alcune e ne perdiamo altre. Uno dei grandi... Ah, ecco, non so io che c'ho le tra virgole. Mi andate a intercettare? Sentivo, non mi pare di essere responsabile, ecco, della cosa. Poltergeist. Allora, dicevamo, la Bildung diventa questa capacità di diventare sempre più te stesso, che è uno dei tratti belli dell'essere umano. L'essere umano è magnifico perché può essere fino all'ultimo qualcos'altro rispetto a ciò che era. L'essere umano è un processo in costante divenire. Allora, la Bildung è ciò che dà forma a questo processo. E questo ci porta al discorso della forma, perché in Simmel il discorso della forma è cruciale per molti versi. Mo devo stare un attimo attento perché siccome questo ci faccio lezione alla magistrale non voglio complicarvi la vita più di tanto, quindi devo prendere alcune cosette e altre no. Cosa dice Simmel nell'ultima fase della sua esistenza e della sua carriera intellettuale? Si avvicina a quella che viene chiamata la filosofia della vita in quel periodo, no? Comincia con Schopenhauer, la troviamo in tante altre configurazioni, Bergson, i francesi, i tedeschi. Una delle varianti che conosciamo è la filosofia della vita di Simmel. Cos'è sta filosofia della vita? Ce ne sono state una serie di interpretazioni più o meno, come dire, svalutanti, ma io credo fondamentalmente che la filosofia della vita sia l'intuizione del fatto che effettivamente noi facciamo parte di un processo cosmico, lo potrei definire così, un processo nel quale siamo implicati e che implica un nostro costante trasformarci e divenire. Questo è di fatto il fondo di ispirazione della filosofia della vita. La vita è qualcosa che va perennemente in avanti. Allora, tanto per farvi, ove possa essere utile, un qualche tipo, per darvi un qualche aggancio in più, noi parleremo, abbiamo credo già parlato, ma parleremo molto di un autore, di un neurofisiologo portoghese che si chiama Antonio Damasio, il quale nell'ultimo suo libro, che si chiama Lo strano ordine delle cose, descrive una delle, diciamo, in qualche modo il processo che ci fa essere vivi, quello che ci definisce in quanto esseri viventi, come omeostasi. Cos'è l'omeostasi secondo Damasio? Non è semplicemente l'equilibrio attraverso il quale noi ci percepiamo come quello che siamo e stiamo bene, no? È anche una spinta in avanti. Cioè, l'omeostasi dal punto di vista di Damasio, che caratterizza la vita non è caratterizzata semplicemente da un esistere fermo, ma è caratterizzata da un esistere verso. E questo è quello che è alla base della filosofia della vita in tutte le sue diverse manifestazioni. La filosofia della vita è questa filosofia di un costante divenire. Del fatto che il mondo è un processo, non è qualcosa di fermo, noi non siamo fermi, il mondo non è fermo, sono delle balle che ci stiamo raccontando, il mondo cambia continuamente, noi cambiamo continuamente con lui, contro di lui, al suo interno, come volete, però di fatto questo è. Allora, se tu cominci a capire questo, capisci altro, no? E ti poni delle domande. Allora, la domanda di Simmel per quanto riguarda questo è: come funziona la dinamica? Com'è possibile che questo processo perennemente in divenire poi però si sostanzi in queste sedie, in queste persone, in queste strutture? Perché, dice Simmel, la vita si esprime attraverso le forme. La vita non può darsi nell'immediatezza del suo fluire perché non la riusciremmo a capire. La settimana prossima cominceremo a vedere degli strumenti teorici un tantino più elaborati che ci permettono di capire un po' meglio questo discorso, però può essere forse un buon antipasto. Allora, quindi che succede? Che la vita, per potersi far comprendere da noi, deve coagularsi in forme. Deve diventare qualcosa che noi siamo in grado di vedere, qualcosa con cui siamo in grado di fare i conti, qualcosa che possiamo apprezzare. E questo per un certo periodo va bene, perché la vita risiede all'interno di queste forme. Però la vita, come abbiamo detto, è un costante fluire avanti. La forma è qualcosa di fermo, qualcosa di statico, qualcosa di definito, quindi non può rimanervi più di un tot. A un certo punto andrà oltre e si lascerà alle spalle la forma precedente. Dice Simmel, questo è successo fino ad ora in un modo abbastanza gestibile. Perché? Perché il ritmo di questi cambiamenti, come credo di avervi già detto in svariati altri casi, era molto lento. Le forme si saturavano e venivano sostituite da qualcos'altro, da una nuova forma che nel frattempo si era preparata. Vi ricordate che abbiamo detto per la Rivoluzione francese? L'Ancien Régime a un certo punto soccombe e viene sostituito dalla modernità. La forma Ancien Régime non rispondeva più alle esigenze della vita come si stava configurando, ne serviva un'altra. La modernità è la forma che la vita assume nel nostro tempo, ma è anche la forma che si sta lasciando alle spalle, perché la modernità è finita. Non so se è più chiaro così. Però c'è un problema, dice Simmel. La tragedia della cultura, ed usa il termine tragedia con cognizione di causa, Simmel, perché il termine tragedia è non solo uno stile di rappresentazione teatrale, ma è anche una modalità di rapporto, nel senso che la tragedia è contraddittoriale, mentre il dramma no. Il dramma porta a un esito. Il dramma è paragonabile al pensiero hegeliano, no? Avete presente? Tesi, antitesi e sintesi. Tesi, antitesi e sintesi. Vai sempre in avanti, guarda, tanto per cambiare. E quindi c'è sempre una soluzione. Invece la tragedia no, la tragedia è che c'è una contraddizione di fondo che non risolvi e che quindi ti consuma. La tragedia è che il soggetto di solito si autodistrugge per una serie di dinamiche che non conosceva. Non so se avete presente. Tutte le varie questioni delle paternità, le contropaternità, quello che si mette con la madre senza saperlo, dopodiché a un certo punto se ne accorge, catastrofi assortite, quelle sono le tragedie, fa cose che stanno, tensioni che non si risolvono, tensioni con le quali puoi forse convivere, ma paghi un prezzo. Allora, qual è la tragedia della cultura secondo Simmel? Il fatto che oggi la vita tenda a darsi senza una forma. Cioè, oggi la vita, secondo Simmel, vorrebbe che noi la potessimo apprezzare nel suo immediato esistere, nel suo immediato divenire, ma noi non siamo in grado. E questa è una tragedia, perché le cose non cambiano, per molti versi. Ok? Quindi questa è la grande questione che Simmel affronta quando scrive i saggi sul conflitto, quando scrive i saggi sulla cultura. Nella gran parte della sua produzione c'è anche questo tema, che è un tema molto vicino a quell'altro, chiaramente, perché come fai a costruire la tua dimensione interiore soggettiva, di cultura soggettiva, quando il mondo davanti a te non riesce a decidere come fare a dartisi? No? Tu non sei in grado, tu non sei capace, non ce la puoi fare, tu, essere umano, a conoscere l'intero processo del divenire del cosmo senza un filtro. Il filtro è quello di cui parlavamo prima. La riduzione che abbiamo visto alla base della conoscenza, la riduzione che è all'interno di nostro interno per poter scegliere ciò che ci interessa, ma noi siamo gente che riduce, non abbiamo competenze per trattare col tutto. E invece il tutto vorrebbe darsi in questo modo. Il tutto lo vediamo darsi come? Dove? Dov'è che si vede bene questo? Dov'è che lui lo constata in modo piuttosto tangibile? Nella pittura, per esempio. All'inizio del secolo XX le avanguardie vanno oltre la rappresentazione del reale. La pittura era stata fino ad allora implicitamente una raffigurazione del reale, no? Ma con Klimt, con Picasso, con Miró, con tutti i grandi pittori dei quali abbiamo Schiele, quelli che volete, tutte le grandi firme dell'inizio del XX secolo tendono a cosa? All'espressionismo. Ovvero sia a esprimere la vita nella sua immediatezza. Quindi non c'è più forma, non c'è più oggettualità, non c'è più rispondenza, c'è soltanto cosa? Un processo di esperienza estetica messo sulla tela. Ed è così fino ad oggi. Pensate a Pollock, so che vi sto dicendo tutti i nomi dei quali probabilmente non avete notizia. Sarebbe carino che l'aveste, perché pure quelli, insomma, poverini, meritano una certa attenzione. Però di fatto nell'arte noi vediamo questo, l'arte di oggi è un'arte che difficilmente, secondo me, può tenere il passo, il ritmo, il valore di quella che era fino a qualche anno fa. Perché, come dice Simmel, nella filosofia del denaro, prima noi ottenevamo denaro per poter acquistare opere d'arte, oggi vendiamo opere d'arte per avere denaro, che è un capovolgimento radicale in termini di fini. Ed è ovviamente cosa? La valorizzazione di uno strumento, perché il denaro, ragazzi, che vi piaccia o meno sentirvelo dire, è uno strumento, in sé non serve a niente. In sé l'unica qualità che ha il denaro, come dice sempre Simmel, ma tanti altri anche prima di lui, è la quantità. Per cui perché Bezos ha 180 di miliardi di dollari, dei quali ne può regalare 147, perché quando tu sbatti il tuo metafisico pene sul tavolo, fatto di denaro, ce l'hai più lungo degli altri. Fine. Non c'è nient'altro, perché il denaro non serve a niente in sé. Il denaro è un equivalente generalizzato, è un perfetto strumento della deriva quantitativa del nostro mondo, ma le culture tradizionali hanno difficoltà a capire come funziona. Perché c'è Michele Serra, che è un satirista molto, molto intelligente, ancora vivente italiano, che spesso e volentieri fa delle battute in proposito, perché l'idea generale è che 15 panini al prosciutto valgano come un televisore. E tu, quando te lo dice così, rimani un attimo stupito, però di fatto in certe occasioni e con certi prezzi l'equivalente che tu spenderesti per 15 panini al prosciutto è più o meno quello con cui paghi il televisore, quindi di fatto sono termini equivalenti. Ma vi rendete conto di quanto è astratta questa equivalenza? Se non ci fosse questo termine di confronto, non lo potremmo mettere accanto, no? 15 panini al prosciutto è un televisore, non avrebbe nessun tipo di giustificazione, come non ha nessuna giustificazione mettere che ne so, uno yacht lungo 150 metri accanto a un quadro di Andy Warhol, però in termini di costo ci siamo, no? Valgono più o meno la stessa cifra. Infatti c'era uno dei tanti aforismi zen che girano molto molto interessanti, che chiede che differenza c'è tra una testa di cane morto e un diamante enorme, e la risposta è nessuna, sono entrambi impossibili da valutare. Nel momento in cui non riesce a dare un prezzo, casca tutto questa finta di equivalenze che girano. Quindi il denaro ci fa questo effetto perché? Perché risponde perfettamente alle nostre esigenze di proclamazione del quantitativo come importante. Il denaro è privo di qualità, no? E noi stiamo seguendo questo flusso, e quindi mentre prima eravamo disposti a sacrificare il denaro per la qualità dell'opera d'arte, oggi siamo molto più disposti a sacrificare la qualità dell'opera d'arte per la quantità di denaro. E non solo, ma il denaro perché ci piace tanto? Perché è anche potenza, no? Il denaro può diventare qualunque cosa. Di nuovo, la questione è: come fai a scegliere cosa diventa il denaro? Stiamo sempre lì. È potenza, ma non ha le istruzioni per l'uso. È potenza per te che sai cosa vuoi. No? Tu decidi di fare una fondazione che possa fare, per esempio, un'università alternativa, cosa che se dovessi diventare ricco farei in un batter d'occhio, ma è probabile che non accada. Però, si sa mai, magari, si può mai dire. Però, questo potrebbe essere, ma se tu non sai cosa devi farci con i soldi ti rovinano. Voi sapete che in America ci sono delle lotterie che danno milioni di dollari, no? Hanno fatto una ricerca e hanno scoperto che la grandissima parte di coloro che hanno vinto questi premi è morta dopo pochi anni in ospizi, essendo tendenzialmente o alcolizzata o comunque tossicodipendente. Per cui stare molto attenti a quello che si chiede, perché tanto denaro, senza una conoscenza di sé adeguata a poterlo gestire e a farci cose sensate, ti porta alla rovina molto di più di quando non ce l'avevi. Questo è quanto. Perché il denaro è ingannevole ed è una delle forme del nostro tempo, esattamente, no? Una forma che comincia a mostrare anch'essa la corda, fondamentalmente. Allora, cos'altro possiamo dire? L'abbiamo capita un po' sta cosa della vita e della forma, oppure era proprio completamente arabo? Vedo gente convinta, però. Vabbè, ma facciamo finta. Ok, allora, che succede però? Possiamo pensare a questa dinamica come quella del corallo. Avete presente il corallo? Il corallo non è semplicemente quel pezzo di roccia, quella materia che vi porta, che variva a casa dentro gli acquari o di cui fate la collezione nel caso, ma di solito è il luogo dove vivono le creature che la producono. No? Il corallo è un ambiente, un ecosistema dei piccoli organismi che generano il corallo. Però capita che muoiano questi organismi e rimanga solo il corallo, cosa che sta accadendo a tutte le nostre barriere coralline, perché grazie a Dio abbiamo inquinato l'acqua talmente tanto che pochi coralli stanno sopravvivendo. Quindi il discorso della vita e della forma è molto simile a questo. La vita è come il corallo, a un certo punto genera queste forme, che però a un certo punto, quando lei le abbandona, non è che scompaiono, ma restano lì. E questo è uno dei motivi per cui la nostra vita è più complicata di quelle di altre culture, perché noi ci troviamo, visto che i ritmi di questo cambiamento stanno diventando sempre più veloci, ci troviamo tra i piedi una serie di forme che non servono più a niente se non a se stesse. Non hanno più una qualche armonia, una qualche sintonia con lo scorrere della vita, sono degli ostacoli che però hanno una loro teleologia, hanno un loro scopo, ovvero sia rimanere in vita, autoamministrarsi. Ne abbiamo, credo, parlato per quello che dicevamo delle grandi organizzazioni, o no? Non era con voi? Se voi ci fate caso, nella grandissima parte le organizzazioni esistenti oggi esistono per continuare ad esistere. Cioè, se voi prendete le grandi, anche le organizzazioni spesso e volentieri del terzo settore, quelle che dovrebbero aiutare i poveri, generare posizioni di lavoro, fare ricerche, scavi, eccetera, e guardate i loro bilanci, vi accorgerete che la grandissima parte delle loro risorse viene utilizzata per far sì che l'organizzazione continui a esistere. La spendi in stipendi, la spendi in acquisti, la spendi in affitti, la spendi in macchine, la spendi in bollette, ma non la spendi per il motivo per cui sei stato creato. Non so se la cosa vi è chiara. Tant'è che ci sono una serie di avvertenze per chi dovesse essere interessato eticamente, riguardo alle famose campagne di, come dire, di cessione dell'eredità. Sapete che ci sono una serie di personaggi, tra i quali mi annovererei, che quando moriranno non avranno degli eredi. Io non ho eredi, non ho figli, quindi quel poco che avrò non so che ci devo fare fondamentalmente. La mia idea era di lasciarlo a un'organizzazione di questo genere, perché almeno serve a qualcosa. Però bisogna stare attenti perché spesso e volentieri questi lasciti poi vengono trasformati in benefici dei manager, stipendi e bonus e tutte queste cose. A me, francamente, di pagare il beneficio di un manager di un'organizzazione non è che mi interessi particolarmente. Alcune mantengono vivo il senso della loro mission e quindi poi danno questi soldi effettivamente ai bambini africani che stanno male, alle aziende che fanno pozzi e creano nuove istanze di produzione energetica, eccetera. Tanti altri no, tanti altri li usano semplicemente per loro. Sapete che il famoso obolo di San Pietro arriva ai poveri nella quota del 2%. Il 98% dell'obolo di San Pietro serve perché la curia di Roma resti in piedi, perché si paghino tutti gli stipendi di chi lavora al Vaticano, eccetera, eccetera, eccetera. I preti, tu, per carità, tutto estremamente interessante, però insomma, l'obolo di San Pietro viene dato normalmente per sopportare i poveri, per venire incontro ai bisognosi e tutte queste cose qui. Quindi, questo più o meno è un parallelo per capire la questione. La forma, di solito le forme importanti restano lì. Tant'è che, come vi dicevo prima, riprendendo l'esempio storico che abbiamo fatto, noi abbiamo ancora Emanuele Filiberto che si compra la squadra di Savoia. No? Anche se non c'è più l'ancien regime, anche se l'aristocrazia è stata bandita, anche se tutto quello che volete, però di fatto coloro che stavano nella forma dell'aristocrazia ancora oggi hanno dei titoli per fare cose. Anche se è una forma che ormai è stata rimossa dal panorama dell'andamento della vita da 300 anni. No? Sarebbe proibito perfino se dovessimo applicare alla lettera le norme repubblicane, non dovremmo più parlare di ranghi, di titoli nobiliari e di tutte queste cose. Eppure noi abbiamo Emanuele Filiberto che fa. Emanuele Filiberto, d'altronde, è quello che deve fare, poveraccio. Però capite che è per certi versi totalmente fuori dalla logica del tempo questo discorso. No? Quello è il punto. Non c'entrerebbe niente. È un qualcosa che rimane, come diceva De Gregorio ai tempi, qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure, e ecco, noi abbiamo Emanuele Filiberto, non che sia proprio sta cosa meravigliosa, però insomma fondamentalmente è quello che accade. Quindi queste forme diventano un ulteriore tratto di confusione nel nostro orientarci all'interno della società, perché si propongono come importanti, si propongono come ancora rispondenti all'andamento, al processo vitale, ma non lo sono, sono semplicemente delle cose in cui è stato il processo vitale tempo fa, ma non c'è più, che è quello che abbiamo detto per chiudere della religione e della religiosità. No, la religiosità si lascia alle spalle la religione, ma non c'è più dentro. Non so se vedete il parallelo. La religiosità va altrove, diventa il processo d'acquisto del consumismo, diventa la scienza, diventa la figura del soggetto, non è più la religione, tu non provi più quello stimolo a contattare il trascendente attraverso i riti, i miti, le chiese e tutto il resto oggi, lo provi altrove. Lo provi parlando di scienza, l'astronomia, l'andata su Marte, la conquista della Luna, cose che ti fanno risplendere gli occhi, che sono discutibili in sé, però guarda caso incarnano proprio quel tipo di atteggiamento, quell'affidarsi fondamentale. Ecco, diciamo che il caso religione e religiosità è un caso specifico della dinamica vita-forma nella formulazione simmeliana. Ok? Perfetto. Break.